Attenzione, attenzione a tutti i risparmiatori, a tutti gli investitori. Ascoltate subito Due di Denari come Assa e La Rosciani.
Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Mamma mia, voglio vincere la lotteria. Mamma mia, voglio vincere la lotteria.
Se vuoi che la fortuna ti fermi per la via, tu devi fare conto su qualche lotteria. Se
allora, deduco che né te, né Anna Elena Riva, né Marco Lombardo abbiate fatto tappa all'autogrill Somalia Ovest negli ultimi mesi.
No,
e quindi non vi siete,
Deborah,
aggiudicati,
no,
il biglietto della lotteria. Io peraltro ci passo pure spesso lì davanti.
Ma non ti sei mai fermata?
Ma mi vuoi venire in mente di prendere un biglietto? Santo cielo, niente.
Quindi anche tu sei qui al lavoro. Io infatti volevo scusarmi.
Ma magari sparisco nei prossimi giorni. Adesso così un po'.
Vediamo. Io questa mattina sono arrivato un pochino tardi perché ho controllato anche i premi cosiddetti di consolazione.
Sì. Perché tu avevi comprato il biglietto della lotteria
in un autogrill.
Però non questo qua sulla 1.
No, non era l'autogrill giusto. Quindi niente, va bene, siamo qui volentieri, siamo contenti di essere qui a fare Due di Denari.
Ma tocca lavorare.
Sì, lavora, però insomma con piacere, perché facciamo questo lavoro meraviglioso di poter parlare dentro nel microfono della radio, che poi c'è gente che ci ascolta fuori.
Di roba, di soldi di altri. Allora, tra l'altro il giornale radio ne ha parlato diffusamente, abbiamo realizzato anche dei servizi, ma ribadiamo che il biglietto da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2024 è stato venduto appunto presso l'autogrill Somalia Ovest, provincia di Lodi. Il secondo ticket da 2 milioni e mezzo è stato acquistato a Pesaro, quindi pure nelle Marche, due occasioni mancate per me.
In una tabaccheria.
Non fumi. Esatto, e vabbè, potevo pure anche inventarmi di comprare qualcos'altro. Il terzo premio, 2 milioni, è finito invece a Palermo. Poi ce ne sono altri, ma il punto che noi volevamo sollevare questa mattina sono i premi non rivendicati, Mauro, perché ogni anno ce ne sono davvero tanti.
È per quello che io ho fatto tardi stamattina, perché volevo guardare i premi
tutti quelli degli anni
cosiddetti
passati.
Minori. Perché
tra l'altro
poi
vanno in prescrizione. Tu quanto tempo si ha per richiederli, se te ne accorgi dopo, che ne so, un anno e mezzo, due?
Devo ammettere che sono impreparato, ma secondo me dopo una prescrizione che potrebbe essere decennale, come quella standard che viene stabilita per il codice civile, io credo che queste cose passino nella disponibilità delle casse statali. Appunto, ci sono minori premi cosiddetti minori da fino a 20.000 euro,
buttali,
ma si può arrivare
via
anche a 100.000. Diciamo che è sempre meglio che perdere l'ombrello, avere un biglietto da 20.000 euro. Però sono tanti gli italiani, tanti di noi hanno dimenticato di riscuoterli, biglietti magari che sono andati smarriti, ma biglietti che sono stati magari buttati per errore, oppure sono finiti dentro qualche libro. Adesso non vorremmo scatenare gli ascoltatori a rovistare nelle biblioteche, però magari non sono stati neanche controllati. Nel solo 2024 26 premi in denaro non sono stati ritirati
per la modica cifra di
600.000 euro, che non è proprio
ma dateli
a
noi se proprio vi danno fastidio.
E inoltre, se fai il conto, ce lo dice l'agenzia AGI Pro News, che è specializzata proprio sulle questioni di giochi e lotterie, negli ultimi 20 anni abbiamo lasciato lì, dai premi derivanti solo quelli della Lotteria Italia, 31 milioni, ho detto milioni di euro. E specialmente nel 2008, non so perché, fu lasciato lì il premio da 5 milioni di euro. Forse
è stato l'anno
che
del crollo di Lehman Brothers, che ne sai quell'anno che cosa è successo, si erano innervositi un po'.
Però,
tutti.
Però lasciare lì 5 milioni di euro, insomma, magari chissà, qualcuno sarà andato adesso a controllare e non ascolta la trasmissione. Andate dopo la trasmissione, controllate magari nei cassetti, guardate un po' cosa c'è da qualche parte.
Oltre, in genere si ritrovano i bollettini, non bollettini postali, buoni postali del nonno, queste cose qua. Comunque, raccontateci se nel caso vi è capitato in passato di non accorgervi di aver ottenuto una vincita, grande o piccola, poi siete riusciti a riscuoterla, raccontateci com'è andata. Dobbiamo poi parlare invece di una ricaduta della trasmissione di ieri, che ha generato grande riscontro da parte dei nostri ascoltatori. Soprattutto ha generato un certo riscontro la testimonianza di un ascoltatore che ha condiviso con noi il suo metodo, diciamo, di monitoraggio, di controllo delle spese di famiglia, e ci ha raccontato che semplicemente utilizza un foglio Excel che però negli anni ha arricchito e documentato parecchio, al punto che un altro ascoltatore poi ieri ci ha chiamato chiedendoci: ma non è che mi potete mettere in contatto con Gerardo da Como, perché voglio il suo foglio Excel.
Gerardo, il profeta di Excel per i conti di casa. Allora, noi volentieri raccogliamo questa richiesta, chiediamo a Gerardo, se fosse in ascolto, può mandarci il suo modello, non vogliamo sapere le cifre, ci mandi solo il modello che lui usa, immagino che abbia impostato delle voci per riportare tutti gli importi. Può scriverci 2didenari@radio24.it, è il nostro indirizzo di posta elettronica, potete usarlo sempre anche per segnalarci cose, esperienze, richieste di temi che vorreste sentir trattati da
esatto.
noi.
Esatto, peraltro, allora, per essere completi in questa tra virgolette notizia, che non è una notizia ma proprio una storia di vita vera che registriamo qui a 2didenari, questo è quanto recitava la email di Antonio, che voleva appunto il foglio Excel di Gerardo. Sono anch'io appassionato di Excel, ci ha raccontato, e anch'io ho necessità di registrare le spese per poter avere un riassunto di dove spendo e la possibilità di fare evidentemente delle previsioni di spesa, ma non ho pienamente dimestichezza del programma, per cui ha chiesto questo aiuto. Perché ve l'ho riletta la sua email? Perché ad Antonio inviamo anche un libro che può essere utile, di un autore che ha elaborato appunto un sistema, lo abbiamo ritrovato, ne abbiamo parlato anche nelle scorse settimane, anzi forse nei mesi passati a 2didenari, e quindi ad Antonio manderemo anche questo libro. Chiusa la prima parte della trasmissione, la primissima, nella prima parte poi come completeremo i nostri ragionamenti parlando di scuola.
Parliamo di scuola e ne parliamo subito. Vuoi partire subito così in medias res, come diceva il mio professore di latino?
Non prima però di aver anticipato quello che sarà il tema portante della trasmissione a partire dalle 11:30, perché anticipiamo delle note dolenti per l'anno, perché qua secondo me sarà un altro anno in cui ci siamo messi da parte tutte le preoccupazioni per la scelta del nuovo fornitore di gas ed energia. Il 2024 è stato il grande anno dell'avvento del mercato libero, e invece il 2025 si riapre di nuovo con, come dire, delle anticipazioni di aumenti di prezzi.
E pronti via, ci aspettiamo che tutti coloro che sono legati al prezzo variabile, non quelli che hanno magari stipulato un contratto con una fornitura in cifra fissa, ecco, tutti questi signori, tutte queste signore si devono aspettare un aumento della bolletta. In particolare poi per quelli che sono in maggior tutela, cioè la cosiddette vulnerabili, i cosiddetti vulnerabili devono aspettarsi un aumento, è stato certificato dall'ARERA, oltre il 18% in bolletta del gas. 800 24 00 24, parliamo di questo dopo le 11:30, oppure potete sempre scriverci 349 238 6666, e adesso andiamo a sentire che cosa succede per la scuola.
No, abbiamo anche un veloce giornale radio del risparmio.
Caspita, ma
secondo me tu hai vinto
sorprese.
5 milioni di euro, perché ti vedo un po' distratto.
Stavo pensando, adesso stavo contattando la mia consulente finanziaria, perché vorrei sistemare due cosucce.
Ma intanto comincia ad utilizzare un foglio Excel.
Mi faccio mandare quello di
Gerardo. 5% da dare a Deborah in amicizia, per esempio. Questa voce io la inserirei sicuramente nel programma. Andiamo col GRR.
Ascolto ogni mattina 2didenari, aiutano a gestire i miei tesori.
Buongiorno carissimi, io mi sono fermato in quel bellissimo autogrill e ovviamente questa mattina vado al lavoro, e anche per i prossimi 20-30 giorni, poi vediamo.
Vuole così un po' disseminare, no, non vuole disseminare delle tracce il nostro ascoltatore, chissà se è lui.
E chi vedrà. Vabbè. Quanti amici improvvisamente, amici, amiche, parenti.
Guarda, fioriscono come funghi. Allora, senti un po', raccontami questa faccenda dei rifiuti romani, della Tari romana.
Allora, qui segnala Ivan Cimmarusti sul Sole 24 Ore di oggi, che a Roma pare che siano state emesse un po' di cartelle che potremmo supporre errate, se non proprio cartelle pazze, per la tassa rifiuti. alla Corte di Giustizia Tributaria stanno arrivando dei ricorsi per gli avvisi recupero evasione morosità Tari che sono stati inviati nel novembre scorso a 139.000 romani. Il Dipartimento di Risorse Economiche della Capitale ha fatto questo invio massivo, ma qui il problema è che gli accertamenti compiuti da AMA, AMA è la municipalizzata che a Roma si occupa appunto dell'igiene urbana, ecco, questi accertamenti dovrebbero essere stati compiuti su banche dati non aggiornate. Risultato: hanno chiesto di pagare la Tari a ex proprietari, titolari di immobili che sono stati dati da anni in affitto, che sono stati dati in comodato d'uso. Sono già arrivati oltre 1.000 ricorsi su questa vicenda. Tra l'altro la Corte Tributaria fanno anche fatica a gestirla, adesso probabilmente ci sarà necessità di controllare quali archivi ha utilizzato AMA per inviare questa mole di avvisi.
Allora,
contro la cassa.
Io dirò solo una cosa, prima di preoccuparsi delle morosità sulla Tari, che è certamente un tema di cui l'amministrazione deve preoccuparsi, 2025, l'anno del giubileo, arrivano, ce l'ha detto Corrado Sasso qualche giorno fa, ma ce lo dicono tutti, 35 milioni di turisti e pellegrini nella capitale, gliela vogliamo far trovare pulita e senza tutta la monnezza in giro? Cortesemente, vogliamo fare questo regalo all'umanità? E qua ho chiuso il primo editoriale dell'anno.
Oh, e cominciamo. Allora, abbiamo anche, sai che cosa abbiamo adesso? Il primo Dillo a due di denari del 2025.
Dillo a due di denari.
Però lo dobbiamo leggere noi. Io vado a dare lettura della email che è arrivata, pensa, alle 4.54 di questa notte, ce l'ha mandata questo ascoltatore. Pensa quanto gli sta sul
di traverso
la vicenda. Buongiorno Deborah e Mauro, ci scrive Ivan. In questi giorni ho presentato il mio ISEE precompilato e ho notato che già nella prima pagina comparivano i soldi dell'assegno unico, soldi che si diceva non dovevano essere conteggiati ai fini del calcolo dell'ISEE. Continuando con il precompilato, arrivato alla sezione patrimonio mobiliare, quindi investimenti, denaro risparmiato ed investito, ho visto che erano presenti i miei BTP. Anche qui credevo, come noi, di non trovarli, perché per due anni dicevano che fino a 50.000 euro di denaro investito in titoli di Stato italiani non sarebbero stati conteggiati. Speravo in un ISEE pari a quello del 2024 o addirittura inferiore, e invece non solo questo non è successo, ma addirittura cresciuto. Vi chiedo, mancano ancora, qua ti vado a formulare la parola magica, Mauro, i decreti attuativi, oppure ho sbagliato io qualcosa nell'essere corretto ad inserire tutto?
Allora, no, Ivan, lei non ha sbagliato a inserire tutto, non ha sbagliato a essere corretto, invece ha perfettamente ragione. Manca il decreto attuativo. Ieri lo segnalavamo perché era scritto anche sul Sole 24 Ore, tra le 151 scadenze che erano riportate, c'era la mancanza di più di 100 decreti attuativi, tra cui appunto questo benedetto decreto per escludere i BTP, i titoli di Stato, dal calcolo dell'ISEE. E però appunto il decreto è pronto, è stato vistato, l'hanno visto tutti, il Dipartimento, la Presidenza del Consiglio deve emanare questo DPCM.
Anche decreto... perché ricordiamo che l'esclusione del BTP dal calcolo dell'ISEE era prevista in manovra di bilancio 2024, quindi approvata alla fine del 2023.
Hai proprio ragione. E allora, tra l'altro, poi con una nuova misura che è stata introdotta nella legge di bilancio del 25, cioè quella che è stata appena approvata pochi giorni fa, l'importo dell'assegno unico non sarà più considerato nel calcolo dell'ISEE familiare. Quindi Ivan ha ragione, però come dire, mancano i pezzi. Ci torniamo su, ne parliamo diffusamente in una prossima puntata.
Lunedì, guarda, l'ho già messa nell'agenda del risparmio.
Ah, ma sai che c'è un ascoltatore gentilissimo che ci mostra che è lì con un'agenda del 2025, certo, del Sole 24 Ore.
Anche senza l'Excel, se proprio non siamo pratici di questo foglio di calcolo, diciamo, possiamo già cominciare a scrivere tutte le nostre spesucce anche nella nostra agenda del risparmio. Allora, Giornale Radio del Risparmio nel frattempo è terminato, andiamo al primo tema di oggi.
I primi non rivendicati delle lotterie vanno a finire magari qualche opera pubblica, o magari rimpinguare la sanità, o piuttosto rimpingono magari ad esempio le trasferte per, o gli stipendi dei ministri che poverini non sono adeguati a quelli eletti.
Non so, noi abbiamo solamente la cifra, il dato figurativo, come si dice, no? Però dove vada ad essere... Ah, sul sito della Lotteria Italia cosa c'è, Marco? Scusami? C'è una pagina, ora la guardo meglio, dedicata evidentemente alle,
ai premi non riscossi.
Ai premi non riscossi. Va Andiamo bene. A scuola, va. Sì, oggi hanno ricominciato tutti.
C'è bisogno di studiare.
Il traffico se ne è accorto stamattina che la scuola è ripresa.
Ma noi partiamo da una notizia che speriamo già sappiate, ma comunque ve la ricordiamo volentieri. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, cioè Val di Tara, il ministro ha reso noto che per garantire una più ampia attività di orientamento da parte delle scuole, per consentire alle famiglie di effettuare una scelta ponderata, è stata rideterminata la finestra temporale per le iscrizioni all'anno scolastico 2025-2026. Cioè, le date non sono più quelle che avevamo imparato, le domande potranno essere inoltrate dalle 8 del 21 gennaio del 2025, cioè del prossimo 21 gennaio, fino alle ore 8, alle ore 20 del 10 febbraio. 21 gennaio, 10 febbraio, questa è la finestra per l'iscrizione alle per le iscrizioni dell'anno scolastico 2025-2026.
Dunque,
sono interessati 1.300.000 famiglie.
Date nuove, ma ospite vecchio per parlare di questi argomenti, vecchio nel senso di noto e molto conosciuto ai nostri ascoltatori, Daniele Grassucci, direttore di scuola.net, il portale con tutte le informazioni sul mondo della scuola, ma se lo volete trovare, scuola è scritto con la K. Daniele, bentornato e buon anno, buongiorno.
Buongiorno, ben trovati. L'usato sicuro che non delude, almeno speriamo, speriamo per questa volta.
Assolutamente.
Un usato collaudatissimo. Allora, le date non sono più le stesse, lo abbiamo detto, quindi lo ripeto per la terza volta, 21 gennaio, 10 febbraio, questa è la finestra. A parte lo spostamento di finestra, però, ci sono altre novità di cui le famiglie devono tener conto, perché è sempre un momento di grande intensità emotiva, quello della scelta della scuola.
Sì, esatto, innanzitutto perché stiamo parlando innanzitutto di iscrizioni al primo anno di un nuovo ciclo, per cui chi ad esempio deve passare all'interno dello stesso anno, all'anno successivo nel medesimo ciclo, non deve ripetere la procedura, quindi parliamo di, per usare dei termini che tutti possono comprendere, primo anno di asilo nido, ecco, si chiama più così, primo anno di asilo, primo anno di elementari, primo anno di medie, primo anno di superiori. Peraltro, ecco, nella scuola dell'infanzia la domanda resta ancora cartacea, anche se chiaramente va fatta all'interno di finestre temporali ben predeterminate. Però ecco, la domanda online può essere presentata per tutte le scuole, anzi deve essere presentata per tutte le scuole statali, quindi chi non ha un computer o chi ha delle difficoltà con l'informatica può chiedere alla scuola di appartenenza di essere supportato nella presentazione della domanda, però la domanda è esclusivamente in digitale, mentre per quanto riguarda i centri per la formazione professionale o le scuole paritarie, dipende se si trovano in regioni o comunque se hanno aderito al sistema digitale, altrimenti in quei casi la domanda si presenta ancora in forma cartacea. Però ecco, nel 99% dei casi le famiglie dovranno fare i conti con la domanda di iscrizione online che viene, diciamo, gestita dalla piattaforma ministeriale unica, quindi basta cercare unica MIM come parole chiave su Google e si va su questa piattaforma ministeriale, all'interno della quale poi ci sono delle guide per poter instradare la domanda, e non bisogna più registrarsi alla piattaforma come avveniva un tempo, perché si accede con un sistema di identità digitale, che sia la carta d'identità elettronica, la CNS, la SPID, insomma, quindi con un sistema di identità digitale si accede e si instrada la domanda.
Daniele, allora abbiamo detto non è un click day, ma ci sono 15 giorni di tempo appunto per fare l'iscrizione attraverso le procedure che ci hai indicato, ma è meglio muoversi per tempo perché magari chi tardi arriva male alloggia e rischia di non poter essere accontentato nell'iscrizione della scuola che desidera, oppure è bene prendersi del tempo per non intasare poi il sistema e magari complicare la procedura di iscrizione, perché magari una persona decide di farlo nel momento in cui lo stanno già facendo contemporaneamente e simultaneamente altre centinaia di famiglie.
Consiglio chiaramente di non ridursi al 10 febbraio alle ore 19 per instradare la domanda, perché sappiamo l'informatica può sempre riservare, ecco, delle brutte sorprese anche personali, magari mi può saltare la connessione a casa. Detto questo, non è un click day, cioè l'ordine di arrivo delle domande di iscrizione non è un requisito per la selezione nel caso la scuola di destinazione riceva delle domande in sovrannumero, numero, tant'è che le famiglie sono tenute, ed è caldamente consigliato farlo, a indicare fino a due opzioni possibili alternative alla prima scelta. Perché è importante farlo? Perché chiaramente se nella prima scuola di destinazione principale c'è un sovrannumero, automaticamente si viene deviati verso la seconda o addirittura verso la terza. Chiaro che è scuola dell'obbligo, quindi non si rimarrà mai senza un posto a scuola, però chiaro che poi in quel caso la questione verrà gestita dall'ufficio scolastico regionale. Molto importante che i criteri di selezione in caso di sovrannumero devono essere già esposti sul sito della scuola, per cui io già genitore mi posso fare un'idea di quante probabilità avrò di entrare in quella scuola nel caso in cui sia una meta molto gettonata. Di solito sono ad esempio la vicinanza del luogo di lavoro dei genitori, il luogo di residenza, la presenza di fratelli o parenti già all'interno di quel sistema scolastico. Si tratta di istituti comprensivi, c'è la precedenza per chi già fa parte di quello istituto comprensivo ma in un altro ciclo. Però ecco, sono tutti criteri che il Ministero dell'Istruzione del Merito dà appunto libertà alle scuole di poter decidere, ma devono essere in qualche modo ragionevoli. Ad esempio l'estrazione a sorte o i test d'ingresso non vengono considerati come dei criteri ragionevoli da adottare.
Essendo una procedura comunque telematica, le famiglie possono farla anche, per dire, alle 10 di sera, ci si mette tutti lì e non ci sono vincoli di, non è che la piattaforma chiude perché è rimasta essa telematica. Scusa, la domanda è banale, ma tanto per chiarire questioni che riguardano tante famiglie.
Esatto, e poi soprattutto non bisogna completare la domanda in un'unica soluzione. Ecco, la piattaforma salva, quindi tiene memorizzati tutti i vari progressi di compilazione della domanda, e solo quando si è assolutamente sicuri si può cliccare sul fatidico tasto di invio. Anche perché una volta che si invia la domanda è un documento formale, non si può più tornare indietro, nel senso che è una vera e propria iscrizione. Quindi per poter cambiare idea bisogna chiedere il nulla osta ai dirigenti scolastici della scuola di destinazione e della scuola appunto in cui si vorrebbe cambiare, in cui si vorrebbe andare, quindi in cui si vorrebbe effettuare la variazione della domanda. Quindi ecco, il consiglio è sempre quello di per le famiglie, oltre che di prendersi tutto il tempo necessario per fare una scelta ponderata. Oggi c'è la moda dei licei, ma sappiamo che poi spesso lascia gli studenti e quindi anche le famiglie poi senza mantenere quelle promesse che invece molti affibbiano a questo tipo di scelta in termini di possibilità occupazionali.
Infatti quindi sarebbe stata la mia prossima domanda questa.
e adesso rispondiamo. Però ecco, prendersi tutto il tempo necessario per scegliere la scuola giusta e l'indirizzo giusto per i propri figli. Nel caso chiaramente stiamo parlando del passaggio da media a superiori, perché poi in tutti gli altri passaggi l'indirizzo è unico, quindi però scegliere la scuola giusta, l'istituto giusto, e poi prendersi il tempo per compilare la domanda senza errori. Ecco, questo sicuramente è fondamentale.
Solo un ultimo commento appunto, Daniele, a proposito di quello che stavi già anticipando. Sappiamo come in questo momento un grande problema del nostro paese sia questo famigerato mismatch, cioè tutte le competenze soprattutto scientifiche, digitali, informatiche che le aziende appunto stanno andando a caccia, e spesso accusiamo il mondo scolastico e universitario di non essere in grado di formare le competenze adatte a quelle chieste dal mondo professionale, dal mondo imprenditoriale in questo momento. Quindi sulla base anche di tutti i tavoli che tu apri sulla tua piattaforma su scuola.net con famiglie e studenti, quali sono le sensazioni che hai rispetto alle scelte scolastiche che faranno soprattutto i ragazzi, a prescindere dalle scuole medie, insomma, ma proprio andando oltre i 14 anni, allora, quali sono le scuole superiori che sceglieranno?
Tendenzialmente, se andiamo a guardare i trend degli ultimi anni, i licei nei vari indirizzi, in particolar modo il liceo scientifico, la fanno da padrone. Ecco, l'ultimo anno circa il 56%, adesso sarà 56-57%, comunque una maggioranza piena, abbondante, ha scelto di iscriversi ad un liceo, circa un 30% agli istituti tecnici e la parte residuale agli istituti professionali e ancor meno ai corsi professionali regionali, cosiddetti IEFP. Diciamo, anche il nome è complicato da raccontare. Quindi c'è una tendenza che da ormai 15 anni a questa parte vede i licei crescere in maniera quasi inarrestabile, appunto, e quindi aver preso la maggioranza delle preferenze. Però poi, ahimè, questa poi non corrisponde a delle maggiori opportunità occupazionali, perché un liceo poi ti richiede necessariamente una formazione terziaria, che sia un'università. Certo. o che sia un ITS, noi sappiamo che c'è un tasso di abbandono molto elevato all'università, cioè la metà di quelli che si iscrivono all'università non ce la fanno, quindi affrontare il mercato del lavoro con un liceo in mano, con un diploma liceale in mano, ti dà molte poche opportunità. Ecco, Union Camere ci dice che per ogni liceale disponibile sul mercato del lavoro ci saranno 0,3 posti di lavoro, cioè solo il 20% troverà lavoro col diploma.
Quindi
liceale.
Liceo sì, ma solo diverso. Se si ha la convinzione totale che poi si proseguirà. Allora, volevamo segnalare, Daniele, ti abbiamo interrotto solo perché è terminato il tempo a nostra disposizione, ma la nostra Maria Piera Ceci farà un grandissimo lavoro sul tema della scuola e allora recentemente ha dedicato anche ulteriori approfondimenti proprio a questo tema, come scegliere la scuola superiore e non solo. Condividiamo sui nostri social la pagina di Radio 24 dove potete trovare appunto questi approfondimenti della nostra Piera Ceci, che spesso vedono anche come protagonista Daniele Grassucci in tante conversazioni.
E potete abbinarlo anche alla consultazione del sito scuola.net, scritto con la K, quindi tutte le informazioni dalla collega Piera Ceci e naturalmente quelle di scuola.net. Grazie e buon anno Daniele.
Magari ci ritroviamo fra un mesetto circa per fare un punto sull'andamento delle iscrizioni. Noi scavaliamo il mese di gennaio e
entro il 10 febbraio alle ore 20
possiamo anche rifare un'altra trasmissione, che
segna,
dici?
sì, segnalo sull'agenda,
non su Excel,
no, sull'agenda. Le borse,
guai a voi se mi togliete la campanella della borsa.
Due di denari,
amala sempre comunque.
Se non parte il decreto attuativo, denunciamo il governo per pubblicità ingannevole?
Allora, non so quale iniziative potremmo prendere, però noi monitoreremo con attenzione, perché questo è un tema che abbiamo affrontato più volte lo scorso anno. Poi un altro grande nostro cavallo di battaglia, Mauro, te lo ricorderai senz'altro, per tutto il primo semestre del 2024 in modo particolare, fase in cui è stato il nostro cavallo di battaglia, perché è stata quella la fase in cui abbiamo provato ad accompagnare i nostri ascoltatori nel passaggio al mercato libero, prima del gas e poi dell'energia. Vi abbiamo invitato a prendere in mano le vecchie bollette, a prendere coscienza dei vostri consumi, cosa che probabilmente molti di noi non avevano mai fatto prima, e quindi le spese sostenute, per capire come orientarsi fra le varie proposte commerciali che ci hanno letteralmente travolto, se non addirittura molestato per tanti mesi. Forse adesso un pochino si sono tranquillizzati, ma la prima parte del 2024 è stato davvero un tormento a dire poco. Abbiamo poi preso, Mauro, ti ricorderai, confidenza anche con tanti concetti nuovi, il placet in deroga per esempio.
Sì, il placet variabile, la maggior tutela che restava per i cosiddetti vulnerabili, insomma abbiamo imparato
le
tutto.
Nuove vulnerabilità, perché anche un po' lì i requisiti non erano proprio sempre gli stessi rispetto alla fase precedente.
Insomma, abbiamo dovuto imparare tutto un glossario nuovo. Allora, oggi ci facciamo aiutare da Valentina Masciari, che è il responsabile del settore utenze di Consumer Italia. Consumer, come sapete, è scritto con la K. Buongiorno, buon anno, benvenuta a Due di Denari.
Buongiorno e buon anno anche a voi.
Peraltro non è per niente intanto un buon anno proprio per la cosiddetta clientela vulnerabile, perché nel primo trimestre del 2025 di quest'anno la bolletta elettrica per questo tipo di clientela, il cliente tipo vulnerabile servito in maggior tutela, aumenterà del 18,2%. Qua già il gas è molto nervoso, l'energia viene prodotta in larga parte appunto attraverso l'utilizzo del gas, adesso non stiamo a spiegare anche tecnicamente queste cose, ma insomma si prevede un anno probabilmente di aumenti. Masciari, andiamo in termini generali rispetto alla questione, poi andremo alle altre tematiche che ci sottoporranno i nostri ascoltatori. Come si apre l'anno per questo tema?
Non si apre per niente bene. In effetti c'è stato già a fine dicembre un primo aumento che ha impattato innanzitutto sui clienti vulnerabili, che sono quelli che sono rimasti nel famoso mercato tutelato, perché considerati soggetti che dovevano essere appunto maggiormente tutelati rispetto alla generalità degli altri consumatori. Invece hanno subito per primi questo aumento e subiranno ulteriormente partendo da gennaio un nuovo aumento, saranno i primi ad essere impattati da questa novità, anche se poi gli aumenti andranno man mano a verificarsi anche su tutte le utenze che sono anche nel mercato libero. Purtroppo la situazione internazionale, la situazione geopolitica non ci sta aiutando, e se consideriamo che c'è stato adesso da poco tempo lo stop del transito del gas russo attraverso l'Ucraina, questo non ha fatto altro che amplificare questa situazione già abbastanza complicata, che come conseguenza ha avuto questo aumento dei prezzi e ha portato alla fine noi consumatori a subire le conseguenze.
Infatti il gas, sì, infatti il gas al megawattora poi sulla piazza di Amsterdam è ritornato subito a 50 euro, siamo ancora distanti da quei picchi che abbiamo visto nel 2022, 130-150 euro, è stato, ha voluto essere anche rassicurante in diverse interviste il presidente di ARERA Mauro
Besseghini. Però non ha potuto negare quanto ci sta confermando anche la dottoressa Masciari, cioè effettivamente i primi impattati saranno i cosiddetti vulnerabili, ripassino, ad esempio sono quei consumatori over 75 che non hanno scelto di passare al mercato libero, quindi si sono trovati a mantenere la cosiddetta maggior tutela. Però anche gli altri, cioè anche coloro che comunque hanno scelto tariffe variabili o non hanno scelto pur venendo alla maggior tutela ma non sono vulnerabili, si troveranno esposti a questi rincari, Masciari.
Sì, assolutamente sì. Anzi, addirittura nel mercato libero chi aveva scelto, perché stavano ritornando i contratti, la proposizione di contratti a prezzo fisso, subirà di meno questo impatto, comunque lo subirà successivamente. La maggior parte dei contratti, ricordiamo che sono ancora adesso a prezzo variabile, quindi è chiaro che ci sarà comunque questo aumento. Però rispetto al mercato dei vulnerabili, nel mercato libero ci possono essere delle distinzioni e quindi dei momenti diversi in cui il consumatore subirà l'aumento, per assurdo, perché il mercato tutelato era stato mantenuto, come dicevamo prima, proprio per tutelare questi soggetti.
È un po' paradossale, diciamo, Masciari, cioè esatto, alla fine i soggetti che dovrebbero essere più meritevoli di tutela e quindi i cosiddetti vulnerabili sono quelli che in realtà subiscono subito il rincaro. Per gli altri bisogna andare a controllare che tipo di contratto abbiamo in corso, il cosiddetto placet variabile, oppure se abbiamo stipulato un altro tipo di contratto e a quali condizioni poi ci vengono applicate. Non è semplicissimo, se posso dire una cosa un po' populista, abbia pazienza, cioè
no, non è mai
la lettura delle offerte è sempre un po', come dire, un cercare di decifrare la stella di Rosetta.
Assolutamente sì, il mercato dell'energia era ed è ancora rimasto un mercato poco accessibile e in effetti i clienti del mercato dell'energia sono un po' tutti vulnerabili, se ci pensiamo, perché la maggior parte non ha ancora la consapevolezza di quello che va a scegliere o comunque di come deve scegliere e quindi automaticamente diventa vulnerabile, anche se non è nel mercato dei vulnerabili. Quindi c'è questa situazione generica per tutto, per qualunque tipo di mercato.
Anche perché è un mercato dove peraltro è molto difficile individuare e ottenere degli sconti importanti, nel senso che se uno comincia a muoversi da un operatore ad un altro nella speranza di ottenere chissà quali vantaggi economici, in realtà è proprio il mercato che in questo momento non consente neanche di praticare chissà che tipologia di sconto o di offerta. Davvero a volte è questione di pochi centesimi, quindi non sempre il gioco vale la candela, anche se dobbiamo essere un pochino più dinamici come consumatori, Mauro, e così provare ad orientarci un po' di più, a sperimentare comunque l'orientamento tra più operatori. Però sicuramente io avevo fatto questa considerazione prima, Valentina Masciari. Mauro mi ha detto, ma ho visto che scuoteva la testa, siamo un po' meno tormentati di proposte commerciali con il marketing aggressivo rispetto a quello che succedeva nel primo semestre del 2024? Anzi, lo chiedo agli ascoltatori se trovano il telefono un po' meno rovente.
349-238-6666 continuano a tormentarvi. Chi vi parla viene continuamente tormentato, anche con offerte offerte forse di altra natura.
Forse perché ho bloccato un sacco di numeri, magari, e adesso sto un po' più attenta anche con l'approvazione dei cookie, provo a rifiutarli tutti. Masciari, che ne pensa?
Nel senso che ci sono ancora, è innegabile, è cambiata probabilmente la metodologia. Allora, c'è stato il boom nel momento in cui, come dicevamo prima, c'è stata l'eliminazione del mercato tutelato. Là abbiamo avuto in effetti un aumento esponenziale dei contatti nei confronti del consumatore, però poi comunque sono continuate queste telefonate. Adesso si utilizzano metodologie diverse, ci sono i risponditori, quelle voci automatiche, vengono fatte più contatti anche tramite SMS, tramite mail, però continuano. Forse da questo punto di vista il consumatore è diventato più attento, quindi ha installato quelle app che segnalano che è una telefonata spam, per esempio, oppure comincia a rispondere con più attenzione alle varie telefonate, però comunque ci sono.
Allora, poi volevo leggere un messaggio di Luigi che è un po' polemico nei nostri confronti, ma vabbè. Come siamo al solito, come con i mutui, anche per le bollette tutti scelgono il variabile pensando che valga solo se scendono i prezzi, se salgono tutti a lamentarsi, voi per primi. Allora, noi stiamo dando riscontro della cronaca, quindi Luigi non ci lamentiamo. In realtà, se devo dirla tutta, lo scorso anno abbiamo interpellato un sacco di operatori del settore e tutti ci stavano chiaramente indicando di bloccare le offerte, Mauro, te lo ricordi?
Sì. Infatti più di uno ce l'aveva consigliato poi
di bloccare le offerte fisse.
Io qui chiamo in causa, forse non facciamo a tempo a darle abbastanza spazio per la risposta, casomai torniamo dopo la viabilità, Masciari, perché nel momento, diciamo nel secondo semestre dell'anno scorso, ci sono state diverse offerte, lo diceva anche lei prima, a prezzo fisso, però forse in questo momento, se anche mi accorgo che c'è, appunto, non mi conviene più il variabile, forse non è più il momento ideale adesso per scegliere il fisso, perché comunque partirà da valori più elevati.
Esattamente, nel momento in cui i prezzi l'anno scorso sono iniziati a scendere, le compagnie hanno riproposto i prezzi fissi, sempre un po' più alti giustamente rispetto ai prezzi variabili, però hanno messo al sicuro i consumatori. In questo momento è evidente che se ancora con un nuovo contratto mi verrà riproposto il prezzo fisso, sarà più elevato rispetto a quello che io ho sottoscritto 6 mesi fa. Quindi è evidente che ci sarà comunque un aumento.
Allora, noi ci fermiamo un istante così ci pensiamo su intanto.
Non prima però di aver ricordato che gli ascoltatori possono intervenire al numero verde 800 24 00 24 se ci volete raccontare qual è in questo momento il vostro rapporto con le bollette che stanno arrivando. Peraltro si preannunciano pure delle giornate di freddo, quindi dagli con i riscaldamenti, vedrai che primo trimestre è divertente.
Traffico.
Beazza, dammi il traffico che devo portare una Supercoppa da Piano Gentile a Milanello.
Due di denari.
Dovreste ricordare alla gente che ascolta che l'aumento delle bollette dipende in parte, 50% diciamo, all'aumento della materia prima, 50% perché di conseguenza aumentano tasse, IVA, imposte eccetera. Quelle dovrebbero fermarle e tenerle sempre stabili. Ciao Paolo. È più facile risolvere i rebus della settimana enigmistica che non capire come funziona una bolletta del gas o della luce.
Ma no, continuano a tormentare con telefonate continue per cambiare il gestore, per l'elettricità, per la cosa, non sono diminuite affatto, almeno dal mio punto di vista, sul telefono fisso e sul cellulare.
Vabbè, si vede che io gli metto paura, non so se con il mio carattere è sempre un filino aggressivo.
Magari qualche call center ha deciso di segnalare.
Ne ho bloccati tanti, probabilmente.
Probabilmente è stato questo, ma infatti invitiamo anche gli ascoltatori, se volete, bloccate il cellulare da cui vi stanno tormentando. Torniamo con Valentina Masciari, responsabile settore utenze di Consumer Italia. Consumer, lo dico sempre, è scritto con la K. Effettivamente noi abbiamo avuto dei valori del prezzo del gas molto, ma molto più alti nell'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, però lì era intervenuto il governo, diceva il nostro ascoltatore prima, bisognerebbe ridurre, in qualche modo farsi carico governativamente, statalmente, ad esempio delle voci di IVA e accise che gravano sulle bollette. A parte che, lo dico a margine, così però paghiamo comunque sempre noi, anche se in un altro momento.
Pantalone.
Però mi sembra che in questo momento, Mashari, non ci siano le condizioni, vista anche la manovra di bilancio che è stata fatta, diciamo, con il lumicino, le condizioni per un intervento favorevole di calmiere da parte del governo.
Esattamente, sarebbe necessario avere misure di questo tipo, misure che fra l'altro, se ci ricordiamo, erano state previste quando ci fu il precedente aumento nel periodo post pandemia. Infatti fu ridotta l'IVA al 5%, furono eliminati gli oneri di sistema e quant'altro. Attualmente questi aumenti stanno andando sulla strada di quel periodo, ma il governo non riesce ad intervenire perché la manovra che ha già fatto è molto risicata, e quindi io dubito che ci saranno interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese, anche non dimentichiamoci delle imprese da questo punto di vista.
Allora Graziano ci racconta: ho spostato mia suocera dal contratto gas che aveva a mercato libero a quello tutelato, quindi è tornato, essendo una over 75 anni, a quello tutelato, che sulla carta, sulla base del consumo, dovrebbe essere molto più basso, vedremo le prossime bollette, ma in realtà questo è il grande equivoco, Valentina Mashari. Il tema è che molte persone pensano, e per questo hanno anche insistito tanto, qualcuno anche senza averne le condizioni per poter fare richiesta, che tornare o passare alla vulnerabilità implichi un mercato pieno di sconti, ma non è così. Il tema è chi stabilisce le tariffe per queste persone, ma non è che ci sono delle condizioni economiche molto diverse da quelle di mercato.
No, assolutamente. I prezzi sono stabiliti dall'ARERA, seguono le quotazioni del mercato, quindi vengono aggiornate in base alle quotazioni del mercato trimestralmente, ed è per questo che poi subiscono anche gli aumenti come li stanno subendo adesso. Diciamo che il mercato, fino a un certo punto, sicuramente il mercato dei vulnerabili è stato più contenuto. Ma comunque il concetto era non solo quello delle tariffe, come dicevo prima, ma soprattutto quello di tutelare da altri punti di vista questi soggetti, quindi dargli delle condizioni che erano stabilite sempre dall'ARERA, non esporli alla contrattazione del libero mercato, perché magari sono soggetti che possono decidere in modo meno consapevole rispetto agli altri. Quindi il concetto di vulnerabilità va visto in questo senso anche.
Ma non in un senso di avere degli sconti, sa di che entità, appunto, sulle bollette.
Ma solo per una semplicità di gestione, quasi verrebbe da dire, no?
Esatto.
Lucia invece chiede, qui Mauro, così mi viene in mente un amico che si è comportato in maniera analoga: cosa succederà ai non vulnerabili rimasti nella maggior tutela perché hanno deciso di non fare nessuna scelta di passare al mercato libero? Chi sono codesti signori?
Cioè, che non sono passati al mercato libero, ma sono rimasti così dal mercato di maggior tutela, si sono trovati trasferiti, mi corregga se sbaglio Mashari, al placet variabile, è giusto, per il gas.
Tutele, per il gas placet, per l'energia tutele graduali. Praticamente questo è un mercato transitorio che ha garantito la continuità della fornitura per i clienti che non avevano scelto, ed è un mercato che durerà fino al 2027. Continueranno a rimanere lì. Questo tipo di utenti ricevono dal loro fornitore che è stato scelto in base a delle aste a livello nazionale, quindi ogni zona ha un suo fornitore, quindi questo fornitore dà ai propri clienti un'offerta di libero mercato. Le condizioni sono quelle previste dall'ARERA, le altre condizioni contrattuali. Quindi questi clienti avranno l'offerta che gli è stata proposta dal loro fornitore e continueranno ad avere quella, cioè lì c'è comunque un tipo di contrattazione che avranno con il loro fornitore, perché comunque hanno un fornitore di libero mercato sostanzialmente che ha vinto la gara in quella zona. continueranno a rimanere su questo mercato e seguiranno anche loro le oscillazioni dell'andamento dei prezzi.
Una particolarità, scusi, oggi è la giornata in cui faccio affermazioni banali, ma forse non solo oggi. Il placet variabile vuol dire però che il prezzo che mi viene praticato è comunque variabile, quindi suscettibile degli aumenti se aumenta il gas.
Esatto. Esatto,
questo,
esatto.
Scusate, a costo di essere veramente pedante, però mi sembrava il caso di precisarlo, perché non c'è neanche lì una forma in qualche modo di garanzia di tutela.
Assolutamente. Tra l'altro, secondo me, se dovessimo rifare la medesima trasmissione fra due mesi, dovremmo ripetere di nuovo tutte le medesime questioni. Marco da Roma, un nostro ascoltatore che ha deciso di rientrare nella vulnerabilità, probabilmente anche se avendo i requisiti anagrafici per stare in questa condizione aveva fatto una scelta di Mercato Libero, poi è rientrato, ma non è per niente contento. Marco, buongiorno. Marco, ci ascolta? Marco, allora vabbè, quello che voleva dire è che la fascia tutelata, ma lo dicevamo poco fa, la vulnerabilità non tutela. Marco ci ascolta? Vediamo un po' se lo riusciamo a recuperare. Marco?
Sì, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno, ci dica velocemente che stiamo andando verso la chiusura.
Allora, volevo raccontare la mia esperienza dell'anno scorso. Praticamente io ho 75 anni e sono della provincia di Roma. Avevo fatto la domanda per la protezione della cosa tutelata, però nel frattempo a fine anno scadeva il contratto e loro i primi 3-4 mesi mi hanno mandato le bollette, poi non me l'hanno mandate e me l'hanno mandata all'ultimo facendo una somma più grossolana di consumo, e quindi mi hanno aumentato anche la bolletta di anziché pagare 0,50 al metro cubo me l'hanno fatta pagare 1,50 al metro cubo il gas.
Ma loro chi, Marco? Cioè l'operatore con il quale era già in rapporto?
È la CEA.
Cui lei era già affidato prima, quando si trattava di essere nel mercato di
lei si aspettava di fare la domanda per la maggior tutela, però all'ultimo.
Esatto, e quindi lei dice che in realtà, ma perché lei si aspettava uno sconto, si aspettava una condizione economica più vantaggiosa?
Beh, che avessi un trattamento diverso anziché farmi pagare 1,50 al metro cubo, ma 0,50.
Certo. Vabbè, Masciari cosa ne pensa?
Allora bisognerebbe vedere i dettagli. Comunque la tutela non voleva dire avere il prezzo più basso in assoluto, cioè io in assoluto ho un prezzo più basso. Sì, ci poteva essere il prezzo più basso, ma non era solo quello. Se il prezzo aumentava per tutti comunque. Il concetto di mercato tutelato in questo caso è da considerare, come dicevamo prima. È chiaro che poi bisognerebbe capire perché l'operatore ha emesso una fattura, era su stime, su consumi reali.
Un conguaglio un po' nebuloso.
Visto che erano 4 mesi, qua poi si aprono degli scenari più specifici che andrebbero analizzati sulla singola fattura, però rispondendo in genere il concetto è questo.
Allora, qualcuno insiste sulle altre voci che non sono quelle dell'energia, oneri di sistema, le imposte, il trasporto, la gestione del contatore. Devo dire, alla fine la materia energia comunque si prende una buona metà di quello che paghiamo in bolletta. Poi ci sono naturalmente quello che viene applicato come imposte, IVA e accise, e poi come tributi per IVA e accise, e poi il trasporto e la gestione del contatore, che anche quello lì si prende un buon 20% di quello che andiamo a pagare in bolletta, più o meno secondo quanto paghiamo. Poi ci sono anche questi corrispettivi fissi, no, Masciari, che vengono applicati, non so se anche per i vulnerabili oppure no.
Allora, no, ci sono delle voci che per i vulnerabili non ci sono, anche se ci sono comunque le voci fondamentali della bolletta dell'energia sono poi uguali per tutti, quelle principali e quelle che incidono maggiormente sui costi. Quindi, vabbè, la voce della materia prima, poi abbiamo trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema, accise, imposte ed IVA, questi comunque ci sono per tutti e non cambiano per nessuno, perché fra l'altro li stabilisce l'ARERA. Quindi su questi non troveremo differenza tra un operatore e un altro. Poi sì, sul mercato libero ci possono essere delle differenze su alcuni costi, come la commercializzazione, perché là ci sono dei passaggi dove il fornitore di libero mercato può aggiungere delle percentuali maggiori, e quindi là ci sarà una differenza. Però sulle voci base, su quelle che compongono la bolletta dell'energia, ci si discosta ben poco, sono quelle e rimangono quelle per tutti.
Allora, sì.
Grazie a Valentina Masciari.
Si può andare anche sul sito di Consumer Italia per qualche approfondimento sull'argomento. Torneremo sicuramente a disturbare prossimamente Valentina Masciari per tornare a commentare questi temi che si preannunciano.
Il primo ritiro di passaporto del 2025.
Se lo aggiudica Masciari, Valentina.
Lei non può lasciare il paese se non con il nostro permesso.
Va bene.
Grazie.
E invece ricordatevi di riscuotere il premio, perché l'ottimo Marco Lombardo dal sito della Lotteria Italia mi ha spiegato, mi ha riferito che il premio va ritirato entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del bollettino ufficiale sul sito dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli. Quindi
6 mesi.
Andate sul sito dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli, l'ADM, entro 6 mesi dovete ritirare.
Se altrimenti no, si ricciuccia tutti l'erario.
Vanno all'erario, cioè vanno a Giorgetti, che non lo so, ne farà buon uso, speriamo.
Speriamo assolutamente. È il miglior ministro dell'economia del mondo, secondo The Banker, e quindi noi ci abbiamo grandi aspettative.
Non ti sbilanciare, torniamo domani.
Non voglio essere irrispettosa. Buona giornata a tutti.